Dal libro della Genesi. Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli. E proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre?» Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me!» Si avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni vi è la carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Vieni qua giù presso di me senza tardare. Abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me tu con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. Là io provvederò al tuo sostentamento, poiché la carestia durerà ancora 5 anni. E non cadrai nell'indigenza tu, la tua famiglia e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino. È la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto. Affrettatevi a condurre quaggiù mio padre.» Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse. Dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui.
Ecco, nel capitolo 45 la storia di Giuseppe arriva alla risoluzione, all'epilogo in qualche modo, anche se poi va avanti ancora fino al capitolo 50, quindi ci sono altri 5 capitoli. Ma tutto quello che precedeva, tendeva verso questo momento e quello che segue ne è la conseguenza, quindi è proprio il punto culminante, ecco. E questo momento costituisce l'atto conclusivo di quell'itinerario che Giuseppe ha fatto fare sapientemente ai suoi fratelli, ecco, un itinerario che non è stato un itinerario, un movimento di luogo, ma è stato un itinerario del cuore, si potrebbe dire, perché hanno avuto bisogno di riconoscere il proprio peccato per poterlo riconoscere come fratello e quindi poter accettare la nuova relazione fraterna fondata su questo pentimento e sulla compunzione del cuore, si potrebbe dire, come abbiamo visto per questo tempo della Quaresima. Di fronte al discorso che ha fatto il fratello Giuda, perché nel capitolo 44 ci sono alcuni avvenimenti, noi avevamo visto che dopo il primo incontro i fratelli sono tornati a casa da Giacobbe con il grano, con i soldi, ma con l'impegno di ritornare in Egitto portando con loro il fratello Beniamino per poter liberare l'altro fratello Simone che era rimasto in Egitto, che Giuseppe aveva trattenuto con sé. Il padre non aveva accettato di far partire anche Beniamino per la paura che anche questo morisse come l'altro figlio. Poi quando a un certo punto il grano finisce, di fronte alle insistenze di Giuda che si prende, diciamo, lui la responsabilità, Giacobbe accetta, li fa partire, ritornano, c'è un nuovo incontro con Giuseppe, il quale di nuovo gli dà il grano, e però fa mettere al suo maggiordomo nel sacco di Beniamino la coppa in cui Giuseppe stesso beveva. E loro partono, dopo poco sono partiti, li raggiunge questo maggiordomo, trovano la coppa nel sacco di Beniamino e allora tutti insieme ritornano indietro dicendo, e Giuda fa un discorso dove ripercorre tutta la storia, diciamo, ecco, e nel quale cita per due volte il fratello che non c'è più. Allora, di fronte a questo discorso di Giuda, Giuseppe non riesce più a trattenersi. Aveva posto durante tutti i loro incontri i fratelli in situazioni tali che appunto gli facessero ricordare la loro colpa, però insieme ha dimostrato anche la sua sollecitudine verso di loro, verso tutta la loro famiglia, verso il padre, ospitandoli, dando il grano, ecco. E mantenendo nascosta la propria identità, che però per il lettore è nota perché, ecco, sappiamo da tutta la storia, ma in certi momenti la sua identità e soprattutto ciò che lui sta vivendo diventa evidente nelle lacrime che Giuseppe versa di nascosto ai fratelli. Queste lacrime ci fanno vedere, ci mostrano il sentimento e l'emozione che prova Giuseppe di fronte ai propri fratelli. Per i fratelli quello che stanno vivendo in questo momento è sicuramente un colpo di scena, perché loro si aspettavano una sentenza, erano tornati indietro accusati di essere ladri e quindi si aspettavano una sentenza di condanna. Non sapevano quale potesse essere la condanna, perché Giuseppe aveva cambiato idea diverse volte, no? nei loro incontri, però sicuramente non si aspettano di trovare il signore egiziano che scoppia a piangere in questo modo. Quindi quello che accade, ecco, in questi versetti, che abbiamo letto è un vero e proprio concentrato di elementi di riconciliazione. C'è il recupero del fratello, che per Giuseppe è Beniamino, c'è l'assenza di rancore da parte di Giuseppe, c'è la sollecitudine per la vita di tutti, non solo dei fratelli, non solo del fratello, dei fratelli, ma del padre e di tutte le famiglie, di tutto il clan. E ci sono gesti di fraternità, proprio, ecco, anche questo abbracciarsi, questo poi alla fine conversare insieme. Quindi tutto questo è fondato, diciamo, nell'interpretazione che Giuseppe dà della propria esperienza. Lui legge tutto ciò che è accaduto come una missione ricevuta da Dio, che apre la strada verso un futuro comune e un futuro di vita. Nel versetto 1, all'inizio, vediamo subito proprio come per il discorso che Giuda ha fatto a proposito del padre, per come ha parlato del padre, per come ha parlato del fratello Beniamino, Giuseppe crolla, non è più in grado di controllare le proprie emozioni e quindi si fa riconoscere. Chiede notizie del padre e cerca di tranquillizzare i fratelli, che sono appunto spaventati, ecco, dimostrando così di non avere nessun rancore nei loro confronti. L'atteggiamento di Giuda, l'atteggiamento mostrato da Giuda, che mostra appunto un cambiamento nei sentimenti e nel modo di rapportarsi dei fratelli al padre, soprattutto Giuseppe vede la possibilità appunto di costruire questo nuovo rapporto di fraternità. Tutto questo è però conseguente alla sofferenza di Giuseppe, alla sua storia di sofferenza. Dopo la lunga serie di trattative, di eventi, di incontri, di partenze, di ritorni, attraverso i quali Giuseppe ha, si potrebbe dire, sondato la coscienza dei suoi fratelli e l'ha anche sollecitata ad un cambiamento, adesso Giuseppe finalmente decide di rivelare la sua identità, e per fare questo vuole un clima, possiamo dire, un ambiente di intimità con i fratelli. Per farsi riconoscere, per lui è necessario rimanere solo con loro. Giuseppe, che un tempo era stato lasciato da solo, emarginato, percepito come una minaccia, ora lui stesso vuole essere solo con i fratelli. E a questo punto i fratelli, appunto, e anche noi ci potremmo aspettare l'esternazione di una rabbia, parole che facciano paura. Lui è ancora il potente egiziano, e invece quello che viene fuori è un grido di pianto, un'espressione in fondo di fragilità. È un esporsi all'altro, mostrare la propria debolezza in fondo, no? È una comunicazione senza barriere. Giuseppe si mostra a loro senza filtri, senza maschere, senza difese, è rimasto solo con loro. In fondo si espone al rischio, no? Potrebbero fare quello che avevano già fatto, che avevano pensato di fare tanti anni prima, no? Perché lui manda fuori tutti, no? E rimane solo con loro. Quindi Giuseppe, al primo incontro, diciamo, esplicito, in cui si fa conoscere dai suoi fratelli, rivela il suo cuore che non è stato indurito dalla violenza ricevuta, dalla sofferenza patita, ma è rimasto aperto. E di fronte ai fratelli che non riescono a parlare, no? Riescono a dire niente, da come sono sorpresi e atterriti anche, dice, erano sconvolti dalla sua presenza, dice il testo, no? E allora lui li esorta a non temere, li rassicura. Quindi i fratelli si aspettavano una reazione conforme, proporzionale, se vogliamo, al male che Giuseppe aveva ricevuto, ma le sue parole invece vanno in una direzione diversa, iniziano un percorso, un cammino nuovo per questa famiglia. Giuseppe, uomo profondamente toccato e trasformato dall'incontro con i fratelli, mostra quanto è importante per lui il legame familiare. E infatti, quando si rivela, non usa il nome che gli aveva dato il faraone, ma usa il nome che gli era stato dato nella famiglia. Io sono Giuseppe, dice, no? Quello Giuseppe che ci ricordiamo significa l'aggiunto, no? L'aggiunto da Dio, il sovrappiù, quello aggiunto al senso, che dà il senso, è aggiunto in quanto porta senso, gioia, speranza a questa famiglia. E questo ci dà un segno, ci dà già un'indicazione importante, che è un punto importante anche nella fede biblica. Il potere di creare il nuovo, qualcosa di nuovo, che nuovo significa anche futuro, speranza, appunto, viene dal coinvolgimento personale capace di rischiare, che non esita a esporsi. Giuseppe si mostra nella sua vulnerabilità intima, nel pianto, nell'abbraccio e anche nella sua vulnerabilità personale. Rimane solo, manda via tutti coloro che lo potevano difendere. Quindi si espone al rischio della reazione dei fratelli. Ma questo crea una novità. E nel versetto 3 abbiamo il vertice teologico di tutta la storia di Giuseppe. Diciamo che fin dall'inizio aspettavamo questo momento anche noi, anche se via via di volta in volta l'abbiamo anche un po' anticipato. Il versetto 3 fino al versetto, scusate, al versetto 5, no? Perché il versetto 5 dice: non vi crucciate per avermi venduto, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Giuseppe apre il suo cuore alla possibilità di far vedere ciò che contiene, e contiene non la rabbia, non il rancore per un torto subito, ma l'amore per la vita, manifestato nell'amore del padre. Come si diceva, i fratelli increduli, terrori, impauriti, non riescono a parlare, a pronunciare parole, non si immaginavano un epilogo come questo. La loro reazione è di stupore, così come è stata di stupore la reazione, il sentimento della Chiesa primitiva di fronte a Gesù morto, che invece è vivo. No? È un'esperienza, se vogliamo, di Pasqua, quella che stanno facendo i fratelli. Chissà quanti ricordi sono tornati alla loro mente. Sicuramente appunto la paura, forse anche la vergogna, delle domande: che cosa farà Giuseppe adesso? Ma Giuseppe si manifesta con tutta la sua umanità e dà sfogo a tutti i suoi sentimenti che aveva trattenuto, aveva nascosti in tutti questi incontri che loro avevano avuto. E si esprime in una successione di grida, lacrime, parole, abbracci, che sciolgono la tensione. E annebbiano i ricordi, nelle lacrime, i ricordi si annebbiano. Invita i fratelli ad avvicinarsi, superando la distanza dettata appunto dal timore, dalla paura della vendetta, e anche la distanza dettata dal senso di colpa. La paura e il senso di colpa creano distanza. Adesso possono invece avvicinarsi, perché colui che era creduto morto è tornato in vita. Laddove pensavano di trovare la morte, hanno scoperto la vita. E questa è la svolta nella vita della famiglia. che deve fare adesso i conti con questo Giuseppe, che non è appunto morto, ma è vivo, non solo è vivo, ma è potente, è sovrano. E quindi la famiglia si trova improvvisamente posta in un nuovo contesto, una nuova realtà. Il mondo di prima è stato definitivamente sconvolto, superato. E Giuseppe dice una frase importante, eh? Sono Giuseppe, vostro fratello. Sicuramente questa frase poteva dire tante cose, no, Giuseppe? Ma è interessante, perché anche Dio e anche Gesù, quando vogliono rassicurare, quando vogliono far conoscere il proprio amore, la propria vicinanza a Mosè, a Paolo, ai discepoli, dicono: sono io, non temete. No? Dio lo dice a Mosè a Rovescio Ardente, lo dice a Paolo sulla via di Damasco, lo dice la mattina di Pasqua: sono io, sono Gesù, non temete. E quindi, facendo così, Giuseppe dimostra ai suoi fratelli, vuole cominciare, ecco, a dimostrare ai suoi fratelli che in qualunque modo loro abbiano agito e in qualunque modo loro gli abbiano fatto del male, Dio da questo ne aveva tratto del bene. I fratelli adesso possono contemplare, vedere, contemplare il cuore di Giuseppe. Ciò che un tempo volevano distruggere adesso se lo trovano davanti in tutta la sua bellezza. E l'immobilità legata appunto alla paura dei fratelli costringe Giuseppe a ripetere la seconda volta: io sono Giuseppe, sono vostro fratello. E dimostra e rivela tutto il suo desiderio di stare con loro. Si fa riconoscere dai fratelli nonostante la loro colpa. E la memoria del peccato, del male subito, ha perso la sua forza, la sua drammaticità. E dopo aver mostrato la, se vogliamo, possiamo chiamarla così, la bellezza o la sapienza del suo cuore, Giuseppe rivela anche la bellezza e la sapienza dei suoi pensieri, il suo modo di comprendere la storia, e manifesta e dice che lui vede in quello che è successo un disegno di Dio su di sé e sulla vita dei fratelli, di tutta la famiglia. Dice che ha compreso che il male che ha subito faceva parte di un misterioso progetto di vita da parte di Dio. Vita per lui, vita per i fratelli, vita per il padre. Quindi la sua vita è vita per tutti. E interpreta appunto la sua storia come missione ricevuta da Dio. Lo dice tre volte, nei versetti 5 e 7, 8, in quella parte centrale di questo brano. Lo dice per ben tre volte. Quindi mostra di aver compreso il senso recondito, nascosto della sua sofferenza nel piano di Dio, il quale appunto vuole salvare, conservare la vita. Mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. E questo ovviamente ancora facilita la riconciliazione con i fratelli. Allora le parole chiave di tutto questa, di tutta la storia di Giuseppe sono queste, di questi pochi versetti. Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un resto. Per assicurare a voi la sopravvivenza. Quindi queste parole, in cui c'è la rilettura teologica del passato, comprendono, se vogliamo, l'agire dei fratelli nell'agire di Dio. Interessante, guardate, Giuseppe non parla mai di colpa. Dice solo per due volte che lo hanno venduto. Quindi non qualifica moralmente la vendita. Ma dice che tutto questo è servito al piano di Dio che lo ha mandato in Egitto e ha fatto in modo che lui arrivasse lì al potere per poi dopo poter dare vita. Aveva già lui in alcuni momenti interpretato la sua storia come azione di Dio. Aveva detto, vi ricordate, la prima volta quando l'aveva rimandati a casa, io temo Dio, no? C'era avuto accenno, e anche quando era nella casa di Potifar, e quando poi dopo interpreta i sogni del faraone, il narratore ci dice sempre che era Dio che gli faceva, volgeva a successo tutto quello che Giuseppe faceva. Quindi, grazie a queste parole, la paura dei fratelli è vinta, il dolore del padre è superato, Giacobbe si era disperato, prima per la morte, per la perdita di Giuseppe, poi per la possibilità di perdere anche Beniamino. Tutta questa morte era stata predisposta per condurre alla vita. Giuseppe invita quindi i fratelli a riconoscere in lui l'azione e la benedizione di Dio. Siamo nella storia che sta avvolgendo a conclusione dei patriarchi, che è caratterizzata a partire da Abramo dalla benedizione di Dio. Questa benedizione adesso è presente in Giuseppe. All'inizio tutto era cominciato perché lui aveva avuto un sogno, aveva visto che i fratelli si sarebbero inchinati a lui. I fratelli avevano avuto paura che questo significasse che lui li avrebbe dominati e lo avevano odiato e quindi lo avevano venduto. Quello che un tempo i fratelli hanno rifiutato, adesso è la loro salvezza. Quindi la sapienza e il potere, se vissuti come un dono ricevuto da Dio, nel caso di Giuseppe, no? Non sono motivo di dominio sugli altri, non schiacciano. Quindi non sono per la morte, ma sono per la vita, perché, come dice Giuseppe, è il Signore che guida la storia. La sorte di Giuseppe, la sorte di tutta la famiglia, i fratelli, il padre, non sono determinati dagli eventi determinati dall'uomo, dall'agire dell'uomo, ma appunto da Dio che guida la storia. Giuseppe, lo ripeto, venduto dai fratelli, sarà motivo di salvezza e di benedizione per tutti. Lui, quello era stato rifiutato, il più piccolo, fragile, che era stato venduto, cambierà le sorti di questa famiglia e con le sorti di questa famiglia cambia le sorti di Israele e di tutta la storia della salvezza. Se allora la sapienza è dono di Dio, non può che essere messa a disposizione degli altri, concretamente. E nei versetti, nella parte finale, diciamo, di questo brano, nei versetti 9-13, Giuseppe elenca, parla di una serie di doni che farà e che saranno la vita dei suoi, di suo padre e di tutta la sua famiglia nella terra d'Egitto. Perché lui vuole che il padre venga presto da lui. Versetto 9. Così dice tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto, vieni qua giù presso di me senza tardare. Giuseppe è il Signore dell'Egitto, lo è perché Dio lo ha voluto, quindi vieni, non ci saranno problemi, si potrebbe dire. Giuseppe ha già scelto il luogo dove si potranno... ha già scelto il luogo dove potranno prendere dimora Giacobbe con tutto il clan, quindi tutto è pronto. Lui assicurerà la sopravvivenza durante tutta la carestia e salverà il patrimonio della famiglia. Quindi questi sono gli argomenti che Giuseppe usa per attrarre Giacobbe, che è molto anziano, quindi è chiaro, non è così entusiasta di affrontare un viaggio così difficile. Giuseppe promette quindi di occuparsi di suo padre e di tutta la famiglia. E negli ultimi versetti, nei versetti 10, 11, c'è l'abbraccio. No. 14, scusate. Nel versetto 14 c'è l'abbraccio di Giuseppe a Beniamino. quella relazione fraterna che era sempre stata complessa, era sempre stata debole, se vogliamo, complicata, eh? E poi dopo anche tragica, nel suo epilogo, adesso trova degli elementi che la possono far crescere, rinascere. La fede, che è cresciuta in Giuseppe, come consapevolezza della propria missione da parte di Dio, fede che poi è anche il fondamento della speranza, come dicevo prima, che apre il futuro per tutta la casa di Giacobbe. Cosa dice Giuseppe? Abiterai nella terra di Gosen, non cadrai nell'indigenza, tu, la tua famiglia. Giuseppe si impegna a preservare la vita di tutti. Allora, ecco, che cosa possiamo trarre, diciamo, ecco, un po' da questi versetti? Prima di tutto, tutto è legato, diciamo, tutto è basato sull'opera di un Dio libero. L'opera libera di un Dio libero, che agisce per realizzare il suo progetto per mezzo e al di là di ogni sforzo umano. L'opera di Dio e l'opera umana possono essere viste come cooperanti, oppure spesso noi siamo portati a interpretare la relazione tra l'opera di Dio e l'opera dell'uomo in maniera squilibrata, no? O a favore dell'agire umano, quindi l'agire umano che riesce a bloccare, a impedire la realizzazione del piano di Dio, oppure squilibrata dalla parte di Dio, se vogliamo, dell'opera, dell'agire di Dio, dove, ecco, l'opera di Dio va avanti come, direi, un caterpillar, no? Che qualsiasi cosa travolge, qualsiasi cosa porta a sé. Sicuramente la storia di Giuseppe asserisce che il progetto di Dio è sovrano, che nulla riesce a metterlo in crisi, a alterarlo. L'umanità può tentare di vanificare il piano di Dio, il progetto di Dio, lo può arrestare per un periodo, per un tempo, addirittura il piano di Dio può servirsi del lato negativo dei progetti e dell'agire umano. Ma in fondo, ecco, tutta la storia di Giuseppe dice anche che entro l'ambito della scelta umana si compie l'opera di salvezza di Dio. Dio è in grado di creare una novità, abbiamo detto. A noi spesso rimane difficile credere alla possibilità di veder sbocciare qualcosa, una realtà totalmente nuova. Per noi il presente, il futuro spesso è una replica o una brutta copia, se vogliamo, del passato. Ma la storia di Giuseppe ci dice il contrario, che il progetto di Dio è buono. Giuseppe dice che ha ricevuto una missione perché abbiano la vita. Allora, il presupposto del progetto di Dio è che Dio vuole la vita. Dio vuole la vita di Giuseppe, Dio vuole la vita di questa famiglia, Dio vuole la vita del suo popolo, tanto che, ecco, nel futuro di questa famiglia ci sarà una liberazione, no? Dio vuole la vita per ogni uomo. Dio ha infinite risorse contro qualunque minaccia di morte. E quindi, come Giuseppe, anche noi siamo chiamati a cooperare, ad adoperarci a favore della vita, a favore del progetto di vita di Dio. Ma questo racconto, dice anche un'altra cosa, il racconto di Giuseppe, che questo progetto di Dio è misterioso, è nascosto. Nessuno dei protagonisti della storia lo intuisce, finché i tempi non sono maturi. Neanche Giuseppe, ecco, aveva presente dove la storia andava a finire. Perché il progetto di Dio non dipende dalle capacità e dalla disponibilità umana. Procede per vie misteriose. E si realizza in maniera anche improvvisa, inaspettata. Guardate, la scrittura quasi mai si induce a analizzare, a spiegare, a vedere le cause, no? Di solito nella scrittura si afferma una realtà e si va avanti. Noi vorremmo invece analizzare, spiegare tutto. La fede biblica contempla il miracolo, non lo spiega. Non ci dice che come succede che il cieco nato riceve la vista, ma non ci dice come Gesù risorge. Ma ce lo annuncia come buona notizia. Infine la storia di Giuseppe ci annuncia che i disegni di Dio sono portati a compimento nella storia concreta, tramite azioni di persone specifiche. Il progetto, in fondo, guardate, i problemi di questa famiglia erano nati con Abramo. Il primo punto di partenza è quando Abramo non si comporta, non prende le decisioni che avrebbe dovuto nei confronti delle lotte di Sara, Agar con i figli, tutta quella storia là. Abramo lì è un po', diciamo, incerto, no, non prende una posizione, diciamo così, da patriarca, e da lì cominciano tutti i problemi di questa famiglia. Adesso arriva a soluzione, se vogliamo, a ricevere la vita in questa storia concreta di Giuseppe. Questo progetto di salvezza per questa famiglia, come per ognuno, è nella vita di Giuseppe che si compie. In questo fanciullo, che era un fanciullo, abbiamo visto, viziato, poi dopo abbandonato, venduto e poi diventato uomo di potere, lì si compie la... Per approfondire un po' ancora, ecco, il rapporto fra l'agire degli uomini e il piano di Dio, possiamo dire, ecco, che la storia di Giuseppe ovviamente attribuisce precise responsabilità a fratelli. Loro hanno venduto Giuseppe ai mercanti. Giuseppe ha delle iniziative, altri uomini intervengono, Giacobbe ha una responsabilità, quindi c'è una responsabilità umana, ci sono delle azioni che hanno un peso e sono azioni in alcuni casi che hanno anche un peso negativo, si parla di peccato, di male, soprattutto rispetto alle azioni dei fratelli. C'è anche l'idea della prova. Quello che succede per l'azione dei fratelli della vendita di Giuseppe è una prova per Giacobbe, è una prova per Giuseppe, sarà una prova anche per i fratelli. E poi si parla anche delle intenzioni di Dio in questi avvenimenti. Allora, pur riconoscendo il ruolo effettivo, reale, degli uomini e di Dio, ovviamente, ecco, la storia di Giuseppe asserisce come il piano di Dio supera le intenzioni degli uomini, intendendo dire che nessuna azione umana può sopraffare il favore di Dio, l'amore di Dio verso la vita, la scelta, la volontà di vita di Dio per l'uomo. Però questo non è ineluttabile, cioè la scelta di Dio per la vita non è diciamo eliminabile, non è. Però è vero anche che c'è la reale possibilità di rifiutare o di rendere inefficace questa volontà di Dio. Anche se il piano di Dio prevale alla fine, questo non vuol dire che le azioni degli uomini devono essere sempre, possono essere sempre giudicate come o irrilevanti o positive. Non so se, no? Cioè, tanto alla fine Dio, no? Il piano di Dio, l'amore di Dio per la vita, per l'uomo, vince sempre, e quindi anche se l'uomo fa scelte contrarie, queste sono irrilevanti, non contano, oppure addirittura tanto possono essere giudicate buone, perché tanto poi alla fine va a finire bene, diciamo, no? Ecco. In realtà, ecco, quello che possiamo dire è che l'azione, l'opera di Dio è sempre decisiva all'interno dell'azione negativa, se vogliamo dire peccaminosa, dell'uomo, in questo caso dei fratelli. L'azione dei fratelli è e rimane male, ecco, ma Dio agisce all'interno di questa storia creata dal male dei fratelli. Dio preserva la vita, ha preservato la vita di Giuseppe per preservare la vita della famiglia, in fondo, ecco, le azioni dei fratelli alla fine servono alla vita e non alla morte. Anche la scelta del faraone in questo momento, che eleva Giuseppe al ruolo di governatore, hanno un ruolo nel piano di vita di Dio, no? Il quale appunto è il soggetto delle azioni, ma per molto tempo rimane nascosto dietro all'agire umano, al dipanarsi della storia, se vogliamo. E guardate, se vogliamo, questo modo nascosto di agire di Dio nella storia di Giuseppe è conforme, se vogliamo, al nostro mondo contemporaneo, a quello che lo stiamo vivendo, a quello che vive la società intorno a noi, che sentono, che vivono le persone. Spesso, oggi nella storia ancora, le tracce di Dio restano ambigue. E dove sempre di più le persone interpretano gli eventi senza riferimento a Dio. Professare la presenza, l'azione di Dio nella storia significa indicare Dio presente ogni volta che ci sono segni di vita invece che di morte, dove ci sono segni di riconciliazione invece che di separazione. E per finire, ecco, la storia di Giuseppe è una storia di salvezza, una storia che dipana la possibilità di una salvezza, diciamo così. È una storia in fondo di liberazione, di una fiducia ritrovata, dove la sofferenza si muta in gioia, in pianto di gioia, come dice il Salmo 126. Chi semina nelle lacrime metterà nella gioia. Allora ecco, no? Noi oggi possiamo imparare da Giuseppe la forza dello sguardo della fede. la bellezza di un cuore allenato alla fiducia, alla speranza. Chi rimane nella fede, vivendo come Giuseppe, nell'onestà, come di fronte alla moglie di Potifar, in fondo nel silenzio, costruisce la liberazione, costruisce la possibilità della liberazione e della pace. Lui ha saputo tracciare un itinerario di riconciliazione, perché ha sempre mantenuto lo sguardo rivolto a Dio. La storia di Giuseppe è la storia del sacrificio di un giusto, sappiamo, abbiamo visto, no? E quindi porta in sé la promessa di salvezza per l'umanità. Giuseppe, dopo aver perdonato i fratelli e averli portati loro stessi ad aprirsi al perdono, fa vedere, intravedere ai fratelli il progetto di Dio che era nascosto, che lui, guardando la storia, ha saputo scoprire. Il sacrificio di Giuseppe, come il martirio di Stefano per San Paolo, diventa per i fratelli peccatori principio di salvezza. Tutta la vicenda di Giuseppe può essere interpretata sotto questo punto di vista. Il modo di operare di Giuseppe è determinante. Ci vuole un innocente che soffre per far trionfare l'opera di Dio, che è la salvezza e la sua volontà di vita per tutti.